curiosità sulla radio, un ospite e dietro le quinte da svelare. Conduce Flavia Criscione.
Silenzio in studio, siamo
on air, dentro la radio.
Bentornati amici di Radio Yulm, siamo qui con Francesco Martinelli a On Air dentro la radio, benvenuto.
Grazie e soprattutto grazie di avermi invitato alla Yulm.
Ecco, bravo, al femminile.
Al femminile, ma io ho scoperto questa cosa di recente.
È una falsa credenza, un mito da sfatare.
Subito partiamo
e ci
così.
Introduciamo già subito, no dai non iniziamo subito.
Ma tu la sai la storia?
Della perché al femminile?
Sì.
Posso rispondere? No, così mi bannano.
No, dimmi, no,
no,
dai,
no, non la, ah, no, non lo so, non la so la storia.
Ma zero?
Però io immagino sia che si sottintende sì. Università Yulm.
Però Yulm cosa vuol dire?
È italiano.
Istituto Universitario Lingue Moderne.
Allora, mi è stato appena spiegato da Francesco Martinelli
okay.
cosa, per cosa sta la Yulm.
Ok.
Io frequento questa università da 4 anni. Ecco,
però,
possiamo chiudere anche già qui il podcast.
Ma perché io mi sono chiesto, perché a Milano noi l'abbiamo sempre chiamato lo Yulm.
Okay.
Ok. E quindi mi sono domandato, ma abbiamo sempre sbagliato? No, perché prima era un istituto universitario, perché aveva una sola facoltà, che era quella di lingue moderne. Poi nel
sì.
momento in cui è diventata un'università, quindi con più facoltà, ha preso l'articolo
certo.
femminile.
Io leggo in una delle tue schede che tu ci offri,
che
no?
scrivo sempre io, peraltro.
È giusto, no, quindi certo. anche molto autobiografica, che a 13 anni ti innamori della radio.
Sì, verissimo. Tra l'altro non per merito mio, ma per merito di un amico che è venuto da me, mi ha detto: guarda, io ho un cugino che lavora a Radio 2 al Ruggito del Coniglio.
Ah, sì, certo.
E quindi insomma ci teneva eventualmente ad avere qualche nostra demo, visto che gli ho detto che mi piace la radio. E gli ho detto: assolutamente sì, ma perché io non vedevo l'ora di fare radio, anche se in quel momento, cioè fino a quel momento non ci avevo mai pensato. Io da Pasqua di quell'anno del 2006 avevo iniziato ad attaccarmi al PC, a cercare cose, avevo scoperto il mondo di Wikipedia, mi fa: guarda, potremmo fare un programma in cui cerchiamo le notizie strane del web.
Quindi
io già
da lì.
È figata, cioè era la cosa più bella del mondo. Adesso io nella vita io farò solo questo, ho deciso, perché comunque noi come riferimento avevamo la Jalappas Band, tant'è che infatti era il 2006 e noi abbiamo iniziato facendo i post partita, registrandoli su un MP3, tra l'altro scritto nella biografia, che è vero, bruciato poco tempo dopo per la vergogna. E facevamo i post partita delle partite dei mondiali. Iniziamo a fare un misto tra Jalappas Band, Viva Radio 2, DJ Chiama Italia, tutto un pastore di quello che stavamo ascoltando in quel periodo. E ci siamo resi conto solo adesso, in questo momento in realtà che ti sto parlando, quindi mi sono reso conto che eravamo letteralmente gli autogol.
Sì, cioè, arte litteram.
Sì, perché facevamo le parodie e le imitazioni, commentavamo, raccontavamo cose. Quindi alla fine era quello.
Che è un modo di intrattenimento che poi effettivamente funziona. Quindi
già funzionava prima con la Jalappas.
E questa tua passione quindi poi si concretizza effettivamente con una radio web, una web radio, no? Che tipo di esperienza è stata e come poi sei arrivato alla realtà della radio locale, che è Viva FM?
Sì, partiamo nel 2009, quindi facciamo 3 anni di gavetta non richiesta da nessuno, perché appunto passiamo 3 anni del liceo così, quindi a scrivere, fare, registrare. Poi a un certo punto vediamo che stanno nascendo anche le web radio, peraltro anche lì non è che abbiano avuto tutto questo successo, sì. Adesso c'è il DAB, ma è una cosa diversa. Ci eravamo proposti per questa radio che si chiamava, che non c'è più, Radio Stonata, che era la radio dei fan di Giorgia, diretta da Eugenio Ceriello, che saluto e
ringrazio.
Era proprio
fatta dai fan di Giorgia.
Nasce così perché all'epoca c'era una web radio per tutto, un po' come i podcast,
sì.
Cioè nasceva una, dice: cosa facciamo? Facciamo una web radio. Quindi era, non dico monotematica, però era un po' un algoritmo di Spotify per gli amanti di Giorgia, perché diceva: ti piace Giorgia? Beh, ti piacerà anche Marco Mengoni, altri cantautori italiani, altra musica magari black straniera. Cioè girava attorno al fatto che se ti piace quella roba, allora ti piacerà anche altra musica che ti proponiamo. E avevamo iniziato così. La prima domanda è stata: ma a voi piace Giorgia? Io sì, io non vivo...
Vero?
Ma no, nel
senso, cioè, siamo qui a smentire.
Nel senso, mi piace tantissimo, però cioè, era proprio i fan. E poi da lì, quindi 2009, poi cambiamo, andiamo a Radio Bla Bla nel 2012.
Che tra l'altro c'è ancora.
Una delle poche radio di Milano sicuramente con lo studio fisico. Quindi andiamo lì e dopodiché con quello che io potrei chiamare il direttore artistico, comunque un... insomma, capo della programmazione, se vogliamo, che è Vincenzo Giuliana, che era Vincenzo Giuliana, prende me e Roberto, questo mio amico, e dice: ragazzi, facciamo un provino e mandiamolo a Vive FM. Lui abita in provincia di Bergamo e quindi lì Vive FM è molto sentita come radio,
che Bergamo, poi copre Brescia, anche la provincia,
sì,
no?
Sì, sì, Bergamo, Brescia, poi vabbè, si espande Trento, Verona, eccetera. Facciamo sto provino e ci prendono. Abbiamo fatto andata e ritorno da Gavardo, che è la sede di Vive FM, tutti i weekend. Il sabato dormivamo là, il sabato sera, e poi tornavamo.
E questa esperienza poi è durata per 10 stagioni, giusto?
10 stagioni. Però diciamo che la tecnologia poi nel frattempo si è evoluta e ci ha aiutati. Ovviamente questo io non lo sapevo, non potevo sapere. Però pian piano, insomma, abbiamo trovato degli studi anche a Milano. Poi a un certo punto abbiamo trasmesso anche da casa col Covid e tutto quanto. Quindi alla fine sono 10 anni che sono stati così diversi tra di loro. Io lì fisicamente ho fatto 3-4 anni.
E appunto col fatto che tu hai ricoperto diverse stagioni, hai anche avuto modo di sperimentare diversi co-conduttori,
sì,
no? Quindi come vivi appunto la differenza tra questo cambio di coppia?
Io amo fare la radio in coppia, è la motivazione per cui faccio radio. Non mi piace fare radio da solo. Come direbbe Selvaggia Lucarelli di Fedez, sono una falena, quindi prendo tutto quello che c'è dall'altra persona. E visto e considerato che sono sempre speaker di professione, o comunque persone che hanno una volontà di farlo, c'è sempre qualcosa di buono da tirare fuori dall'altro o dall'altra, che ti permette di valorizzare il contenuto che porti. E poi secondo me una cosa fondamentale è proprio l'avere il tempo di pensare alla risposta o l'intervento o quello che devo dire mentre tu stai parlando.
Ah, certo.
Ed è importantissimo, perché una cosa che a me non piace è riempire. So che fate il gioco dei secondi di vuoto, però sto per dire una cosa che va contro quello che sto per dire.
È una disgrazia questa.
Odio, diciamo, parlare del nulla se non ho niente da dire. Cosa che sei da solo, se sei da solo devi fare per forza.
Devi, sì, forza di cose c'è un po' di fuffa che devi mettere, perché non hai il riscontro, certo.
No, e soprattutto semplicemente, cioè, solo una persona che ha 2 hard disk nel cervello, e una persona di sicuro so chi è, che è Flavio Tranquillo, che è un cronista di basket ma anche di altro, che riesce mentre guarda la partita contemporaneamente a raccontarla, leggere le statistiche.
È un lavoro difficilissimo comunque, sì.
È una bravura, un talento, una capacità che io non ho, e quindi per forza ho bisogno che qualcuno un po' interrompa.
E quindi se io ti dovessi chiedere, nel caso in cui, adesso abbiamo detto che non ti piacerebbe andare in voce da solo, però se tu dovessi avere un programma da solo, no? Quale sarebbe la tematica attorno a cui girerebbe questo programma?
Io ci ho pensato, ma questa cosa mi piacerebbe sempre partire da un punto specifico di qualcosa che è successo e che magari è a stretto contatto con l'attualità, e poi divagare, però sempre in un diciamo in un recinto ben contenuto. Cioè ci metterei tanto. Io questo è una cosa che dico spesso, è che se avessi per esempio un programma di 1 ora anche da solo, ci metterei tantissimo a farlo, più di quanto ci metto a fare un programma da 3 ore, perché devi condensare tutto quello che hai cercato e devi far sì che la persona che sta ascoltando sia coinvolta, e quindi tu lo devi raccontare in modo molto conciso e in modo chiaro, con poche parole. Quindi l'idea è quella, cioè, perché partire da una notizia, alla fine se tu ascolti 25 radio,
sì, è sempre lo stesso.
La mattina poi, raga, cioè, le notizie sono quelle del giorno prima, cioè, sì. E soprattutto la fortuna di andare al weekend è quella lì, cioè è la fortuna di non dover per forza raccontare le breaking news, che è ovvio che nel momento in cui fai una trasmissione alle 7 o alle 6 del mattino in settimana devi fare. Invece se hai questa fortuna, questa opportunità di andare al weekend alle 7 del mattino, sei lì che sei al bar con gli amici, cioè alla fine,
esatto.
Cioè, alle 7 si sveglia chi va a lavorare quel giorno, oppure chi, cioè c'è anche gente che si sveglia per prendersela comoda, e quindi una chiacchiera su quello che hai sentito l'altra sera, quella cosa che ti è successa, quell'articolo che hai letto completamente decontestualizzato dall'attualità, può portare un valore aggiunto.
Questo andare in onda la mattina presto, ti piace come orario? Lo cambieresti?
Allora, a me piace tantissimo, mi piacerebbe in generale farlo in settimana, cioè il punto di arrivo della mia carriera, vita, idea di radio è quella di fare la radio tutti i giorni, per una questione anche mia personale, perché mi piace andare in onda sempre, anche perché io mi mordo la lingua per 5 giorni. Come ascoltatori invece, in realtà ti dirò di tutto e di più, nel senso che secondo me gli ascoltatori sono molto legati non tanto a quello che fanno in quel momento, ma alla radio, soprattutto a Radio Capital, nel senso che c'è proprio un target specifico, e Radio Capital ha un sacco di persone molto colte all'ascolto, che esigono tanto, che è vero, però dall'altra parte ti danno un sacco di spunti. Cioè non, la cosa meravigliosa è che non devi avere paura di raccontare delle cose che pensi che magari sì, ma questa cosa magari la gente non la capisce, magari non è proprio per tutti. perché lì trovi sicuramente qualcuno che coglie la palla al balzo per darti quella,
il valore aggiunto.
Sì, quella che è quello che devono fare gli ascoltatori, che lo fanno molto bene.
E a proposito di spunti, appunto, di magari curiosità, hai gestito questa pagina Miti da Sfatare, sì, su Instagram, sì, che poi è diventato, ha ispirato il podcast che attualmente conduci con Emilio Silvestri, giusto?
Sì.
Da cosa è nata questa idea dei Miti da Sfatare?
Dunque, esattamente come il discorso che vi facevo sulla falena di prima, la pagina, il fondatore è Emilio Silvestri, mm-hmm, la fonda nel 2017-2018. Io contemporaneamente gestivo un'altra pagina che si chiama, che c'è tuttora ma non gestisco più, io Intrattenimento, sì, 2.0, perché la prima versione l'hanno bannata. Dal 2015-2016, durante tutto il periodo dell'università, non faccio altro che creare contenuti per Intrattenimento e intelaio rapporti con persone proprietarie di altre pagine, quindi conosco un po' di persone, scrivo per stima reciproca, no, ad Emilio, e lui mi risponde dicendomi: ah, quale onore, il signor Intrattenimento.
Certo.
E da lì nasce uno scambio epistolare così degno di storie tipo Madame Bovary, quelle robe lì. Dico: io voglio fare un podcast, soprattutto nel periodo diciamo d'oro 2021-2022. Sono lì che penso, dico: ma cos'è che posso fare? Cos'è che posso fare? Mi viene in mente quest'idea di tramutare una pagina Instagram in un podcast, perché Emilio aveva messo veramente tanti post lì dentro, c'erano tipo 3.000-4.000 storie. Scrivo su Instagram ad Antonio Visca, che è direttore di One Podcast, della parte diciamo editoriale, se vogliamo. A luglio 2023, una gestazione un po' lunga, ci sentiamo e ci propongono di fare un daily podcast, quindi ogni giorno di raccontare un mito. Noi pensavamo di farlo una volta a settimana, quindi abbiamo dovuto rivedere un po'.
E infatti anche una cosa che volevo chiederti è proprio questa: come gestite a livello produttivo la pubblicazione delle puntate, visto che ne va in onda una al giorno? Quando le registrate, come trovate gli spunti, quindi quando le preparate effettivamente?
Allora, le registriamo due volte al mese, perdonami, facciamo due blocchi da 12 perché ne vanno in onda 24,
certo,
più o meno, da lunedì al sabato, considerato che di solito il sabato abbiamo degli ospiti, quindi magari la pubblicazione, però idealmente senza ospiti è due volte al mese, andiamo a registrarle in via Massena e facciamo questa doppietta. Bello quando dico via Massena, la gente viene sempre il sorrisino, concordo anch'io, come Fede Pecchia quando era venuta qua,
sì,
bava alla bocca quando vedi DJ scritto,
è un sentimento comune,
però è verissimo, cioè confermo al 100%, e tanto che infatti l'ho detto apposta, potevo dire in radio, comunque non lo so, da qualche ora avevo voluto dire volutamente quella cosa per farmi figo, e quindi facciamo così. Per la scrittura, allora, Emilio ha un database enorme, noi siamo partiti raccontando solo Miti da Sfatare e lì effettivamente la ciccia si esaurisce dopo un po', considerato però che Emilio aveva scritto un libro sempre nel 2022 pieno di Miti da Sfatare, quindi aveva tipo 200-300. Sapevamo di avere un'autonomia limitata, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato da più o meno il primo giugno, se non sbaglio era il primo giugno 2024, a fare anche storie vere, quindi in modo tale da poter mischiare le due cose. E di storie ne abbiamo tante, anche perché nella ricerca, questa qua è la figata vera, mentre tu cerchi cose trovi.
Ti chiedo, da voce di Miti da Sfatare, qual è il tuo mito sfatato preferito?
Beh, il mio preferito è quello che ho cercato di far, e non mi hanno ancora cagato, ho cercato di far modificare la Treccani senza successo, perché sulla Treccani c'è scritta una cosa sbagliata, in realtà non è...
Esclusiva Radio Yulm.
Allora, non è così sbagliato, nel senso che il mito da sfatare è che Galileo Galilei non ha mai detto "eppur si muove", ok? Quindi è... diciamo, non è un falso storico. Questo effettivamente sulla Treccani c'è scritto, cioè c'è scritto che è una frase attribuita, eccetera, eccetera. Però noi abbiamo spiegato da dove nasce tutta questa storia, che è un quadro di un pittore, se non sbaglio spagnolo, che si chiama Murillo, del 600, che aveva fatto questo quadro. Però in realtà la storia non è proprio così. E sulla Treccani, appunto, c'è scritto che c'è questo quadro del Murillo. E io avevo scritto una mail, non mi hanno mai risposto, però ce l'ho qua, perché è una delle prime dove io ho detto: caspita, con questo, un po' tipo il podcast Pulp Podcast, sì, dove dico: ragazzi, Zodiac, il mostro di Firenze, no? E dico: io riesco a far cambiare la Treccani dicendo che, facendo modificare la voce sui
suoi
prossimi
modi. Grandi soddisfazioni. Comunque,
ma poi immagino già la puntata sottotitolata, boh, in coreano, dicendo: ah, giovane ragazzo, podcast.
Puoi metterlo anche in biografia, ma aggiungi anche quello.
Quella sono, ragazzi, queste sono le classiche cose fighe per le bio di Instagram o di Tinder, però sono sposato. Tipo, ho fatto modificare una pagina da Treccani, cioè è perfetto.
Fuori onda parlavamo di come la radio adesso sia sempre più visualizzata che ascoltata. Tu provasti a fare il provino per Saranno DJ, sì, e anche per il contest di RDS, ma quello che ti ha bloccato era il video.
Infatti per Saranno DJ l'ho mandato perché non chiedevano un video. Per la RDS Academy chiedevano, e non solo, anche per il contest di Radio 105 che poi hanno vinto Brian, Moco e Valeria, chiedevano appunto un video. Quindi a me ha sempre fermato quello, perché io ho un po' una mania, una delle tante, cioè quella di, quando faccio una cosa, di farla nella maniera più professionale possibile. Quindi mi dava veramente noia non fare un qualcosa di estremamente professionale nel momento in cui facevo un video, perché sarebbe stata una cosa fatta lì, buttata lì, sarebbe stato il primo video della mia vita. E quindi mi dava proprio noia fare una cosa del genere, perché io volevo dare la massima espressione della mia maturità artistica nella mia testa, tutta sta roba. E quindi ho preferito non mandarli. Cioè, magari dicevo: caspita, però questa è un'occasione buona. Tra l'altro la prima edizione sarebbe stato molto, molto formativo, perché era un po' una all star, è passata anche di qua Giuditta, e ve l'ha detto, insomma, c'erano un po' tutti. Conduceva, pensate, Diletta Leotta, sì, ragazzi, cioè una roba, cioè, è una roba cult, ce la rifai adesso sta cosa, quanto ti costa? E quindi non ho preferito di no, mi metteva molta ansia questa cosa, e poi mi metteva anche ansia fare tutto in video, perché poi RDS Academy è stato tutto in video. Adesso come adesso, se uno vuole iniziare in questo momento, la cosa più facile da fare è iniziare a fare i video, iniziare a fare, a lavorare per, come fai tu con Brian, per Twitch, oppure su, fare qualcosa su TikTok, oppure fare qualcosa su Instagram. Se ti piace la radio, allora a quel punto provarci. E io, è quello che ho fatto, perché poi alla fine io tutto quello che ho fatto, tutto quello che sto facendo, è sempre per la radio. Cioè io tutta la questione social, tutta la questione podcast, tutta la questione è sempre stata per la radio. Io qualunque cosa ho fatto era idealmente tipo intrattenimento. Io avevo il format scritto nella mia testa, era per Radio 105, perché secondo me era la radio che si prestava di più,
era un po' più nelle corde,
sì, perché era più giovanile, cominciava molto a strizzare l'occhio ai social, faceva tante cose su Facebook. Il podcast Limiti da sfatare era, è stato un cavallo di Troia per poi entrare in Via Massena, perché non l'ho proposto ad altre società di podcasting, perché la mia volontà era quella di entrare lì dentro. E quindi è sempre, sempre legato a quello. Se tu hai quest'idea ben precisa, voglio fare la radio, anche prima, adesso non è cambiato niente, però devi sempre trovare un giro per entrare dalla finestra, perché io capisco che bussare e dire: ah, salve, sono speaker radiofonico,
sì, cioè, non dà.
Ma anche perché tu prima devi dimostrare la tua, la prima cosa è la tua serietà, perché andando in diretta o tutti i giorni o nel weekend, cioè tu devi garantire a quella persona che si fida di te non tanto di essere un bravo speaker o una brava speaker, ma che tu sei sempre puntuale, professionale, che ti relazioni bene con le persone, perché di solito fai un programma con qualcun altro. È tutta una meccanica di lavoro, prima ancora che artistico, è proprio un lavoro in sé per sé. E quindi devi spingere le persone a fidarsi di te. Tutta questa roba tu come fai a dire: ok Flavia, ok, sì, ma sì, mi sembri,
no, certo,
ci sta, va bene, vai,
qualcosa,
sei brava, va
certo,
bene, vai in onda. Io capisco questa cosa da parte dei direttori artistici, che se ne guardano molto bene e fanno bene.
E a proposito quindi del building di cui parlavamo prima, no? Com'è stata la chiamata Radio Capitol? E che cosa hai provato anche quando hai capito di star facendo quello scarto tra una radio locale e una nazionale come Radio Capitol?
Dunque, la prima cosa è stata legata al fatto che io ho fatto comunque Miti da sfatare per un anno e mezzo.
Ok, quindi tu già eri lì.
Esatto. Poi mi chiama Visca, che è station manager di Radio Capital della parte di Milano, e mi dice: guarda, mi piacerebbe, se ti va, farti fare un provino per Radio Capital. E io accetto molto volentieri, un po' stranito, dicendo: caspita, cioè pensate alla follia, io pensavo di dover fare una cosa del tipo: prendo una chiavetta USB con dentro un provino qualcosa, e un giorno vado nell'ufficio di Linus, questo tutto prima di Miti, vado nell'ufficio di Linus e gliela faccio trovare. Cioè, tipo, sì, ma tipo pacco bomba. Cioè, io metto che era una cosa che avevano fatto, tra l'altro, mi sembra o gli 883 o Fiorello con Cecchetto. Gli avevano fatto tipo un pacco bomba finto. Dicendo, tipo una roba, tipo una lettera minatoria. Non mi ricordo chi dei due, ma era con Cecchetto. E ho detto, io pensando a sta cosa, ho fatto trovare tipo a Linus una chiavetta USB con scritto tipo ascoltami.
Ascoltami.
Sì, ma una cagata.
Per scoprire cos'è.
Fortunatamente, prima di tutto questo, prima che facessi questo insano gesto.
Sa come sarebbero andate le cose.
Ma non sarebbero andate. Cioè, io non mi sarei preso, poi non lo so se qualcuno. E quindi, appunto, mi chiama Antonio e mi dice: guarda, mi piacerebbe farti fare questo provino. Io accetto, lo devo fare da solo. Quindi, anche lì, come vi ho detto prima, un po' lo scoglio della radio in solitaria, ma l'ho fatta, quindi comunque era per una buona causa. E dopodiché, appunto, Antonio l'ha fatto ascoltare a Linus. Ci siamo trovati tutti insieme. Hanno pensato di unirmi a Camilla, che è lì da 10 anni, e quindi perfetto, perché comunque è una persona che conosce bene come funziona la radio, conosce gli ascoltatori, conosce la programmazione, sa condurre bene, ha tutta una serie di caratteristiche.
Quindi ti sei trovato subito a tuo agio.
Sì, ma poi lei oltretutto è anche la persona più accogliente del mondo, cioè nonostante il fatto che io sia veramente insopportabile per mille versi, perché ho un sacco di idee, cioè, parlo come avete visto tantissimo, cioè in testa c'è un casino, però lei mi sta dietro e quindi mi dice: ah, sta cosa è interessante, questa cosa la possiamo dire, questa magari no. E insomma, mette a posto un po' le cose e quindi si è creata questa sinergia. Abbiamo fatto un provino insieme, lei dice che è andato bene, secondo me è stata una delle cose peggiori che ho fatto in vita mia.
Vabbè, perché poi sempre ad essere autocritici su questo,
sì,
magari soprattutto quando c'è tutta la pressione di stare entrando appunto a Radio Capitol.
No, ma poi oltretutto c'è, io tutto quello che faccio lo faccio ascoltare sempre anche a mia madre.
Bellissimo.
E mia madre mi dice sempre le prime cose, mi dice, cioè adesso poi non lo dice in questi toni, però le mie orecchie percepiscono: fai schifo.
La prima fan è sempre la mamma, poi.
Sì, sì, però molto critica questa cosa mia.
E a proposito di critiche, ecco, già che ci siamo, no? Qualche parte della tua community che già esisteva da intrattenimento piuttosto che da Miti da Sfatare Instagram o da Miti da Sfatare Podcast, te la sei portata dietro poi come ascoltatore su Radio Capitol?
No. No, ma in generale mai. Io sono abbastanza convinto che non ci sia, non si parlino i mezzi, ma in modo univoco, cioè la radio con i social, nel senso, se uno è una celebrità radiofonica, effettivamente può essere anche poi funzionare anche sui social, nel senso che la gente lo conosce, una personalità pubblica. Penso a Marco Mazzoli, sì. Penso alle grandi personalità radiofoniche importanti che comunque hanno lasciato un segno nella radiofonia recente. Il contrario è difficilissimo, se non impossibile. Cioè è molto difficile che una personalità di internet porti degli ascoltatori, perché tutti abbiamo un telefono in mano, ma non tutti abbiamo una radio in, sì, casa, o non l'ascoltiamo. E quindi se tu sei sui mezzi, se sei in macchina, se sei ovunque, no, in macchina magari è capace che ascolti la radio, però in tutti gli altri casi della vita tu sei col telefono in mano, vai qua in giro per il campus, c'è il telefono, sei in università, sì, in lezione ti rompi le balle, telefono, cioè qualunque cosa il telefono. Le persone che hanno una determinata fama su internet è una fama drogata. Cioè io mi rendo conto che quando io faccio dei video che hanno 150.000 like, con un video visto da 7 milioni di persone, cioè esci di casa e non ti riconosce nessuno.
Sì.
Vai a fare 7 milioni su Affari Tuoi in prima serata, a fare il pacchista anche semplicemente, o il, certo, concorrente per una sera.
È vero. Siamo arrivati purtroppo alla fine di questo episodio, ma come tu ben sai, visto che abbiamo scoperto fuori onda, hai un po' sbirciato, no, tra le puntate scorse, abbiamo il format 90 secondi di vuoto. Nonostante tu ci abbia spiegato che in realtà non ti va di parlare della fuffa, noi ti facciamo,
no,
parlare di fuffa.
Ma io dico che non mi va, ma è la cosa che preferisco, cioè palesemente, perché non faccio finta di fare discorsi.
E allora adesso
aulici.
Io ti metterò un timer, vai, di 90 secondi e, appunto, lo rispiego: devi riempire questi 90 secondi con una risposta che in realtà è una risposta a una domanda secca, netta.
Okay.
Quindi è un po' difficile, ecco, sotto questo punto di vista, articolarla ampiamente.
Vediamo che cosa.
La domanda è: hai sete? Via.
Dunque, in questo momento, considerato anche il fatto che mi avete donato una bottiglietta d'acqua da praticamente mezzo litro e ne ho bevuto solo un goccio, devo dire di sì. Però io sono una di quelle persone che tende a dimenticarsi di bere. Credo di essere una delle persone per le quali hanno inventato l'app Ricordami di bere. Cioè, lo vedo, tra l'altro, altra cosa, vedo spesso e volentieri che ci sono persone che o hanno quest'app oppure hanno la borraccia tipo da 25 litri dove a un certo punto, tipo ci sono le varie tacche con i vari livelli, dicono inizia adesso, buongiorno, poi pausetta caffè, ricordati di bere, ah ci sei quasi, sei arrivato, eccetera. Io non ho mai pensato né di scaricare l'app, né tantomeno di farmi regalare o comprare io questa borraccia, quindi io comunque rimango con questa cosa tale per cui c'ho sete. A un certo punto capisco di aver sete e a un certo punto la confondo con la fame, che è il motivo per cui io devo assolutamente piantarla di bere poco, perché come dicono anche gli esperti nutrizionisti, si tende a ingrassare se si beve poco, non perché bere poco fa gonfiare o chissà che cosa, ma semplicemente perché confondendo le due cose tu dici caspita, ma sai che adesso c'ho proprio voglia di una bella fetta di cheesecake, quando se invece tu decidessi di prendere sta bottiglia, berne mezzo litro intero, tra 20 5. Secondi ti passa anche la fame.
Tempo perfetto, hai anche finito con una frase che tra l'altro rispondeva in qualche modo alla domanda hai sete.
La risposta è ho fame,
ma va benissimo, comunque un altro modo di rispondere, ma è perfetto.
Va bene, grazie.
Grazie mille, grazie Francesco, per essere stato qui con noi. Noi ci risentiamo alla prossima puntata di On Air dentro la radio. Ciao.
Ciao.
Avete appena ascoltato On Air dentro la radio con Flavia Criscione. Seguici sui nostri social. Puoi riascoltare la puntata su www.radioyulm.it.